Pietro, arrivato per primo, si è già seduto. In lontananza, come ovattati, i rumori della città e la festa che si prepara. È la Pasqua. Migliaia di fedeli sono giunti a Gerusalemme. Gerusalemme. Pietro ricorda il suo arrivo e quello dei discepoli come fosse ieri. Il viaggio accompagnato da grida e acclamazioni dopo la resurrezione di Lazzaro. La gente che spintona per salutare Gesù. In un villaggio, una donna che solleva al cielo il figlio appena nato. L'ingresso in città, i mantelli, i rami d'olivo e di palma e il selciato ricoperto di un manto di fiori in segno di benvenuto. La gioia, il trionfo. Come erano potute cambiare così in fretta le cose? Come erano arrivati al punto di doversi nascondere solo per celebrare la Pasqua in un luogo segreto? Tutto preso dai suoi pensieri, Pietro non sente i tre colpi e le parole sussurrate alla porta. Si spaventa quando si accorge che Giacomo e Andrea sono entrati nella stanza. Prima di sedersi accanto a lui, restano un momento alla finestra ad ammirare l'orto del retro della casa. Si portano dietro effluvi di timo, salvia selvatica, limone. Giacomo e Andrea hanno una spiegazione del rapido declino di Gesù. Sono convinti che tutto abbia avuto inizio al Tempio, quando i sacerdoti si sono spaventati perché hanno visto minacciati i loro guadagni. Quel giorno erano con Gesù, che, rapido, aveva attraversato i viali affollati di animali destinati al sacrificio. In quell'immensa costruzione, il tubare delle colombe, il belato degli agnelli e il muggito dei buoi si aggiungevano alle grida dei venditori. Gesù, che trovava inconcepibile che la preghiera fosse disturbata dai mercanti, era andato su tutte le furie. E poiché quelli rifiutavano di andarsene, si era avventato sulle gabbie. Con una forza decuplicata dalla rabbia, le aveva rovesciate una dopo l'altra, in un baccano in cui si confondevano le grida d'indignazione, il muggito dei ruminanti e il battito d'ali. In pochi secondi, migliaia di colombe liberate avevano spiccato il volo, formando una nuvola bianca nella parte alta del tempio. Poi, mentre i venditori correvano di qua e di là per riacciuffare i volatili, Gesù aveva liberato anche i vitelli e le pecore, che si erano riversati nelle strade di Gerusalemme come il latte da una giara rovesciata. Mentre discutono, vengono raggiunti da Matteo, Tommaso e Taddeo, che si uniscono alla conversazione. Per loro i responsabili sono i farisei. Hanno usato l'episodio del Tempio per conquistarsi le simpatie dei mercanti. Hanno diffuso in tutta la città la voce che Gesù era un bugiardo che ingannava il popolo e non rispettava la tradizione. Taddeo aveva sentito dire che gliel'avevano giurata, ma poiché non avevano il potere di arrestarlo e di giudicarlo, erano andati dai romani e li avevano convinti che Gesù intendeva cacciarli dalla regione per governare al suo posto. Così facendo, speravano nell'appoggio dei romani. E a tavola, tutti sapevano che se i romani l'avessero arrestato, Gesù rischiava la morte. Quei cupi presagi fanno scendere sulla tavolata un lungo silenzio. Solo il ronzio di una mosca disturba quel momento di raccoglimento. Tommaso, che ne è infastidito, riesce ad afferrarla al volo, poi, mentre va verso la finestra per lasciarla libera, arrivano Simone, Giacomo il maggiore, Filippo e Bartolomeo. Sono agitati per i sotterfugi a cui sono dovuti ricorrere per incontrarsi. Sfidando il pericolo, hanno seguito attraverso stradine tortuose l'uomo che era stato loro indicato, un servo con una brocca d'acqua sulla spalla sinistra. Preoccupati di non essere notati e con fare da cospiratori, si sono lasciati condurre fin lì. A quel punto, dopo aver bussato 3 volte, hanno sussurrato le parole d'ordine imparate a memoria il giorno prima e la porta si è aperta su quella grande stanza con la tavola apparecchiata. Giacomo, Simone e Filippo si siedono vicino a Matteo. Poiché non ci sono più posti, Bartolomeo, borbottando, ripiega sul lato opposto della tavola. Dalle cucine arriva il profumo del pesce e del finocchio. La giornata è stata lunga. Hanno tutti l'acquolina in bocca. Sulla tavola alcuni servi hanno portato vino speziato, una grossa pagnotta e dell'erba amara. Ora anche Giovanni li raggiunge. Prende posto accanto a Pietro, che, contento di rivederlo, si mette a parlare con lui. Ma Giovanni non lo sente. Si guarda le dita macchiate d'inchiostro. Ripensa a tutte le parole che ha scritto in quegli ultimi giorni. Parole che credeva svanite, cancellate, sparite. Parole che ha ritrovato, che ha accuratamente tracciato e sulle quali ha soffiato affinché si asciugassero in fretta. Si guarda le dita piene d'inchiostro, pensa ai fogli di papiro e ai pezzi di pelle che ha arrotolato in una stoffa e che per il momento tiene nascosti in fondo a una giara. Non sente Pietro. Continua a guardarsi le dita pensando a dove potrebbe nascondere i suoi scritti, a un nascondiglio sicuro e che nessuno sarebbe in grado di scoprire. Nel tronco di un albero, in uno scrigno, oppure in fondo a una buca che potrebbe scavare lui stesso. Si guarda le dita e non si accorge nemmeno di Giuda, che è appena arrivato, tutto ansimante, urta Andrea per infilarsi accanto a lui, giocherella con una borsa in cuoio che si capisce essere piena di monete. Sfugge alle domande degli altri, desiderosi di sapere da dove arrivi. Alla fine Gesù li raggiunge. Quando si siede accanto a lui, Giovanni si guarda per un'ultima volta le mani, poi chiude gli occhi e ascolta. Giovanni ascolta per non dimenticare nessuna delle parole che dirà, quelle parole che poi scriverà in fretta su un pezzo di pelle o su un foglio di papiro. E Gesù parla, con gravità, con tristezza, con speranza. E mangiano tutti insieme la loro ultima cena. Giovanni, con la testa reclinata, con gli occhi chiusi, ascolta. Nella sua testa vede le lettere prendere forma. Le parole che scriverà per raccontare. La nostra ultima cena con lui, Gesù dice. I soldati romani verranno questa notte ad arrestarlo. Seduto a questa tavola, quello di noi che lo ha denunciato, che l'ha venduto per 30 denari. Gesù spezza il pane e versa il vino con noi. Dice: il vino è il mio sangue. Il pane è il mio corpo. Le parole che dovremo diffondere ovunque, con la mano, con la bocca, oltre i confini del mondo che conosciamo, dopo la sua morte così vicina, così imminente. Quando Giovanni riapre gli occhi, è già buio. È rimasto solo a tavola. Tutti gli altri hanno seguito Gesù che è uscito nell'orto. Le lampade a olio si sono spente e ne rimane solo una, la cui fiamma inizia ad affievolirsi. E Giovanni si alza per raggiungere i suoi amici. Attraversa la porta e si trova in un orto di ulivi.